Alphaville.
Vogliamo parlare della, o meglio, riscoprire la fondatrice di Eranos e il suo libro blu, la storia di casa Eranos ad Ascona. Infatti inizia negli anni 30 con la creazione da parte di Olga Fröbe, captain di quello che lei definiva un luogo di incontro e di esperienza e di ricerca fra Occidente e Oriente, un luogo che attirò sulle rive del Lago Maggiore alcuni dei pensatori e degli studiosi più influenti della cultura del XX e del XXI secolo, tra questi James Hillman, Erich Neumann, Rudolf Otto, Marie-Louise von Franze, Adolf Portman e naturalmente su tutti Carl Gustav Jung. I convegni di Eranos, di cui furono protagonisti questi personaggi, costituiscono poi un patrimonio per la storia del pensiero, un lavoro che oggi viene portato avanti dalla Fondazione Eranos, che conserva anche il ricchissimo archivio di testi ed opere delle partecipanti e dei partecipanti alle conferenze, nonché della loro fondatrice Olga Fröbe, captain. E proprio questa sera, Teatro del Gatto di Ascona, alle 18, verrà presentato un libro, The Art of the Self, da poco pubblicato per una casa editrice statunitense molto autorevole, Chiron Publication, che costituisce questo volume, diciamo, lo studio più approfondito mai realizzato sulla figura di Olga Fröbe, captain, fondatrice di Eranos, e sulla sua opera, che tra l'altro scopriremo viene piano piano riscoperta e valorizzata, la sua opera grafico-pittorica, ancora oggi per l'appunto quasi totalmente inedita, nota come il libro blu. Allora, per parlare di tutte queste cose questa mattina è con noi Riccardo Bernardini, ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
Buongiorno.
A voi. Allora, lunghissima introduzione, ma insomma occorreva dare tutta una serie di punti di riferimento a chi è all'ascolto questa mattina. Riccardo Bernardini è segretario scientifico della Fondazione Eranos, per la quale da oltre 20 anni supervisiona lo studio, la conservazione e le esposizioni museali del libro blu di Olga Fröbe, captain, psicoterapeuta, è direttore dell'IPAP, l'Istituto di Psicologia Analitica e Psicoterapia. Allora, Olga Fröbe nasce nel 1881 a Londra da genitori olandesi, all'interno di una famiglia colta e moderna. Può innanzitutto provare a ripercorrere brevemente per noi la storia umana e intellettuale che la portò nel 1920 ad Ascona presso Casa Gabriella?
Sì, la signora Fröbe Captain per l'appunto nasce a Londra da genitori di origine olandese, già molto addentro al mondo della cultura, delle belle arti. Sappiamo che fin da piccola Olga con i suoi due fratelli, un fratello e una sorella, ebbe modo di visitare alcuni fra i musei più importanti in Europa. Lei stessa raccontò di come il suo interesse per le immagini, per i simboli, nacque addirittura nei primissimi anni della sua vita, quando il papà, che era un inventore, lavorava in ambito ferroviario e inventò un freno per i treni che ebbe poi un successo in tutto il mondo. Ecco, il papà però, oltre a essere questo bravo ingegnere, era anche un fotografo appassionato. E lei raccontava di quando passavano delle ore e ore in questa camera oscura e vedevano delle immagini che emergevano dal nulla, come lei raccontava. E il vedere da parte di questi bimbi queste immagini formarsi sulle pellicole fotografiche fu per lei proprio l'origine della sua fascinazione per i simboli. Lei naturalmente poi ebbe un'educazione anche formale in ambito grafico e storico-artistico, si spostò a Zurigo dove frequentò la scuola di arti applicate, dedicandosi per tante ore al giorno al disegno anche botanico. Imparò la metallurgia, a manipolare quindi i metalli e ad adornare anche gli abiti con minerali e metalli, e poi quando fu un po' più grande studiò anche storia dell'arte a Zurigo. Il marito anche era legato all'ambito artistico, musicale per la precisione, era un flautista e direttore d'orchestra, e assieme a lui furono sempre in qualche modo coinvolti in circoli letterari, culturali, musicali. Quindi l'arte fu davvero un po' un minimo comune denominatore, un po' di tutta la sua vita. Ecco,
ecco, lei, noi ce ne stiamo accorgendo, insomma, anche in questo breve inizio di intervista, lei ha studiato, no, approfonditamente l'opera di Olga Fröbe, ancora oggi in gran parte inedita. Si tratta di un corpus di opere grafiche e pittoriche conservate presso la Fondazione Eranos, che in realtà appartengono a due periodi distinti. Il primo, che arriva fino al 1934, è un periodo più teosofico, misterioso, seguito a partire dal 24 da una fase più marcatamente junghiana. Ci descrive queste due stagioni della produzione di Olga Fröbe?
Sì, guardando appunto queste opere dei due diversi periodi sembrerebbe avere a che fare quasi con una diversa artista, una mano differente. Le prime opere nascono sicuramente sotto l'influsso di discipline spirituali dell'Oriente, dell'Occidente, a cui lei si dedicò con grande passione proprio negli anni in cui si trasferì in Ticino. Lei scelse dagli anni 20 il Ticino come luogo elettivo per ripensare un po' la sua vita dopo il grande trauma dell'avere perso il marito e avere una figlia a cui badare da sola. E sono anni anche di profonda introversione, no? Di profonda solitudine, nei quali lei trovò però proprio un'ancora di salvezza in queste forme geometriche, astratte, molto misteriose, che sembrano quasi connetterla con delle leggi segrete della vita. Però erano forme anche in qualche modo un po' disturbanti, perché non vi erano dei simboli riconducibili all'esperienza concreta della vita, no? Erano opere che, come disse qualcuno, assolutamente attrattive, eppure emanavano una spaventosa freddezza, una freddezza quasi glaciale. Ci volle Carl Gustav Jung.
Ecco, perché infatti arriviamo a un certo punto con l'incontro con Carl Gustav Jung. Che ruolo ebbe, insomma, nella formazione, crescita e produzione successiva di Olga Fröbe?
Ebbe un ruolo decisivo. Il grande psicologo zurighese, che era già naturalmente molto noto nei circoli appunto della Svizzera tedesca e sicuramente anche nel panorama internazionale, però abbisognava di una piattaforma, di una platea di interlocutori ancora più cosmopolita, internazionale e accademica. E questa platea, questa piattaforma, la trovò a Eranos, ovvero il centro congressuale che la signora Fröbe Kapitein aveva nel frattempo avviato nei primi anni 30 proprio qui ad Ascona. L'apporto di Jung però non si limitò a un contributo intellettuale ai convegni, ma Jung fu per la signora Fröbe Kapitein per tutta la sua vita, un rapporto durato 30 anni, sempre un amico, un consigliere spirituale, un sostenitore, un supporto anche psicologico per lei, benché non ci sia mai stata fra di loro una vera analisi nel senso formale del termine. Però la presenza di Jung si riverbera, come dicevamo prima, anche in una trasformazione radicale nella sua pratica grafica. Quindi le sue opere perdono questo aspetto perfetto ma oltre la vita, ultraterreno, per diventare invece opere che ci parlano della vita, no? Del nostro corpo, delle nostre passioni, delle nostre emozioni, opere più incarnate, potremmo dire, nei temi dell'esistenza.
Ecco, sulla copertina del libro, al quale accennavamo proprio in apertura, The Art of the Self, è riportata una delle più importanti opere o cosiddette tavole di meditazione del primo periodo. Siamo nel non figurativo, dunque a confronto con forme geometriche, colori molto accesi. Però le chiedo, qual è la linea di continuità fra l'opera di Olga Fröbe e i principi con cui fece poi costruire Casa Eranos e con cui concepì e strutturò i convegni di Eranos, questi prestigiosi, insomma, incontri interdisciplinari in dialogo fra Occidente e Oriente, che riunì i massimi esperti mondiali di psicologia, di filosofia, di religioni e di scienze?
Ma credo che la sua opera grafica adesso, che la stiamo conoscendo meglio, la stiamo esponendo anche in importanti musei, aiuti davvero a comprendere la mente, no? L'ideazione della signora Froebe che stava appunto dietro a questo progetto congressuale, che forse vale la pena ricordarlo, fu l'unico centro congressuale che rimase attivo durante la Seconda Guerra Mondiale a livello internazionale, quindi fu un progetto di enorme importanza per la cultura mondiale. Ecco, queste opere, l'opera in particolare a cui lei fa riferimento, ma anche altre, mostrano quello che lei avrebbe chiamato il suo animus, per usare un concetto caro a Jung, cioè il suo lato maschile del suo essere donna, sistematico, geometrico, capace di pianificare, capace di progettare. Quindi un aspetto molto determinato che le permise, e questa è una cosa assolutamente sorprendente, di organizzare questi simposi durante la Seconda Guerra Mondiale totalmente da sola, quindi intessendo anche dei delicatissimi rapporti diplomatici con nazioni in guerra fra di loro, ma con la convinzione che valesse comunque la pena provare ad avere questi contatti per permettere a questi studiosi, alcuni dei quali avevano perso i loro incarichi nelle rispettive nazioni, comunque di viaggiare, di ottenere i visti, di incontrare dei loro colleghi. E tutto questo lei riuscì a farlo praticamente senza collaboratori. E queste opere mostrano proprio la sua schematicità, la sua determinazione, la sua visione, un'ideazione che naturalmente aveva anche dei lati un po' problematici, perché i pochi che riuscirono a collaborare con la signora Froebe dicevano che era assolutamente impossibile, no? Perché era la sua esistenza, era il suo progetto esistenziale. Quindi non poteva lavorare con comitati o con collaboratori veri e propri, insomma.
È anche vero forse che lavorare in quegli anni, riuscire a portare avanti l'esperienza Eranos durante la Seconda Guerra Mondiale, tessere dunque tutte quelle tele diplomatiche che consentivano a chi doveva viaggiare di avvicinarsi, poter superare confini difficili da superare, probabilmente era in parte anche dovuto, come dire, a un certo potere di convocazione che Eranos aveva, con sullo sfondo la figura di Jung. Lei ha avuto accesso anche a materiale epistolare intercorso tra Olga Froebe e Carl Gustav Jung, oltre all'influenza di Jung sulla produzione grafico-pittorica dell'artista Olga Froebe. Quali tracce abbiamo della loro collaborazione?
Indubbiamente vi sono carteggi, vi sono tantissime lettere scambiate tra la signora Froebe Kapteyn e Jung nel corso di un trentennio. Lettere forse stranamente potremmo dire cariche di affetto nonostante una relazione molto conflittuale. È difficile catalogare questa relazione come una semplice amicizia o un apprendistato, perché per due personalità così creative, così sicuramente anche ambiziose come loro, collaborare fu difficilissimo. Erano due caratteri molto difficili. Sappiamo che Jung, per esempio, aveva un carattere collerico, erano noti i suoi scoppi d'ira quando le cose non andavano per il verso giusto. La signora Froebe, dicevamo, era altrettanto determinata e convinta delle proprie idee e gelosa anche del suo progetto, ma ciò nonostante queste lettere continuano a essere cariche di interesse reciproco, di affetto, di preoccupazione nel momento in cui uno dei due viveva dei problemi magari di salute. Mi colpisce, per esempio, mi ha sempre colpito l'ultima lettera che la signora Froebe scrive a Jung. Lei soffriva in quel momento di cecità a seguito di un'operazione alla cataratta, era già nei suoi prossimi agli 80 anni, e in questa ultima lettera lei dice: dopo 30 anni, caro professor Jung, mi accorgo di quale benedizione sia stata la sua collaborazione per me personalmente e per Eranos. Mi sono tenuta sempre stretta qui vicino al letto, sul mio comodino, qualche passaggio delle sue opere, qualche suo scritto, e ora dopo 30 anni sono particolarmente felice di poterle scrivere questo.
Allora, noi stiamo, grazie a Riccardo Bernardini, ripercorrendo un po' anche la vicenda personale, intellettuale, artistica e anche organizzativa di Olga Fröbe Captain. Ricordo che si parlerà, verrà presentato questo nuovo volume che si intitola The Art of the Self alle 18 al Teatro del Gatto di Ascona con Riccardo Bernardini. Era l'apertura di Alphaville. Intanto io la ringrazio molto per essere stata con noi. Abbiamo ripercorso la vita e l'opera di Olga Fröbe Captain, fondatrice di Eranos, e tutta questa vicenda è al centro di questo libro che lei ha scritto. Al Teatro del Gatto lei sarà in dialogo con Fabio Merlini, presidente della Fondazione Eranos. Intanto la ringrazio molto per essere stato con noi. Le auguriamo una buona serata e a risentirci presto.
Grazie molte a lei e agli ascoltatori.